Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Ayatollah Khamenei, Ramadan, il mese di banchetto e della misericordia divina. Nucleare Iran, USA, diretti responsabili del prolungamento dei negoziati. E Pakistan, Imran Khan rimosso dalla sua carica. Non è più il premier. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 4 aprile 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda la crisi ancora dell'Ucraina e gli interessi degli Stati Uniti. Dopodiché potete ascoltare lo speciale di questo giorno, che è dedicato sempre al sacro mese di Ramadan. E ora amici, passiamo alle notizie. La guida suprema della rivoluzione islamica ha definito Ramadan il mese del banchetto e della misericordia divina e la considerazione della purificazione del cuore e dell'anima insieme alla contemplazione del Sacro Corano come fattori importanti di questo mese. Ayatollah Khamenei, ieri, primo giorno del mese santo del Ramadan, ha definito l'inizio della grande festa di Dio come uno sforzo umano necessario per obbedire all'invito di Dio e ha aggiunto: queste benedizioni sono in realtà opportunità insostituibili per essere vicini a Dio, quindi dobbiamo sottometterci umilmente a Dio per riuscire a sfruttare questa opportunità ed evitare i peccati. La Guida Suprema, in seguito, citando versetti del Corano, ha considerato Zikr come uno dei nomi benedetti del libro sacro e in contrasto con la negligenza, che è una grande calamità, e aggiunge: recitazione continua e familiarità con il Corano porta a una maggiore connessione con Dio. Il ministro degli esteri iraniano, condannando le nuove sanzioni statunitensi contro alcuni individui e società iraniane, ha detto che gli Stati Uniti sono i diretti responsabili per prolungare la durata dei colloqui di Vienna. Poi, secondo l'agenzia iraniana IRNA, domenica Hossein Amir Abdullahian, in un colloquio telefonico con Sayed Badr Hamad al-Busaidi, il suo omologo omanita, ha criticato la decisione degli Stati Uniti di imporre nuove sanzioni contro alcuni individui e aziende iraniane, aggiungendo che la Repubblica Islamica è pronta per raggiungere un buon accordo, ma la parte americana, pretendendo più di quanto si deve, è la diretta responsabile del prolungamento dei negoziati. Le parti coinvolte nei colloqui a Vienna per ripristinare l'intesa sul nucleare iraniano del 2015 sono vicine al raggiungimento di un accordo. Adesso la palla è nel campo degli USA, ha reso noto il ministro iraniano. Il governo pakistano ha annunciato che Imran Khan è stato deposto dalla sua posizione come il primo ministro del paese qualche ora dopo lo scioglimento dell'Assemblea nazionale pakistana. Un ministro del gabinetto pakistano ha annunciato in un comunicato che Imran Khan è stato formalmente rimosso dalla carica del primo ministro. Tuttavia Khan rimarrà in questa posizione fino alla nomina di un primo ministro ad interim ai sensi dell'articolo 224A della Costituzione della Repubblica Islamica del Pakistan. In seguito allo scioglimento del Parlamento pakistano da parte del Presidente ed ai sensi del primo paragrafo dell'articolo 58 della Costituzione della Repubblica Islamica del Pakistan presso il Ministero degli Affari Parlamentari datato il 3 aprile 2022, il signor Imran Khan Niazi ha messo fine alla sua carica in qualità del primo ministro del Pakistan, si legge nella nota del governo. Il Premier accusa gli Stati Uniti di un complotto per rimuoverlo a causa delle sue critiche alla politica statunitense e delle sue scelte nel campo della politica estera. Ad Ala, il centro legale per i diritti delle minoranze arabe nei territori palestinesi occupati, ha invitato la Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme Est e territori occupati, a indagare sulla Nakba e sull'ininterrotta esistenza di un regime coloniale con caratteristiche di apartheid. Il presidente dell'Alto Comitato di Controllo per i cittadini arabi dei territori occupati, Muhammad Barakeh, e i rappresentanti di Ad Ala sono comparsi mercoledì davanti al Kolal Amman in Giordania per indagare sulle cause profonde del conflitto. E sono in arrivo nuove sanzioni contro la Russia, lo ha annunciato il cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo la diffusione delle immagini del massacro a Bucha. Concorderemo ulteriormente sulle misure con il gruppo degli alleati nei prossimi giorni, ha detto il leader tedesco, senza fornire dettagli su cosa potrebbero comportare le nuove sanzioni. E la Russia ha chiesto un incontro al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in connessione con la provocazione ucraina organizzata nella città di Bucha, ha affermato il primo vice rappresentante del paese alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky. Polyansky ha riferito su Telegram che, alla luce della palese provocazione dei radicali ucraini a Bucha, la Russia ha chiesto che una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite fosse convocata nel pomeriggio di lunedì 4 aprile. I talebani hanno annunciato il divieto di coltivazione di stupefacenti in Afghanistan, che è il principale produttore di oppio al mondo. A dare dell'ordine è stato il leader supremo dei talebani, Ahundzada, il quale ha reso noto che d'ora in poi la coltivazione del papavero è severamente vietata in tutto il paese. E il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Russa, Dmitry Rogozin, ha affermato che non collaborerà con i paesi che stanno fornendo armi e supporto politico all'Ucraina, lo riporta la TASS, citato da ANSA. Roscomos ha sospeso i progetti congiunti con i paesi occidentali per motivi morali ed etici. Non ci sarà cooperazione con i paesi che inviano armi e istruttori in Ucraina, fornendo anche supporto politico alla giunta nazista a Kiev. Nessuna cooperazione, ha scritto Rogozin su Telegram. Il premier ungherese Viktor Orbán, vincitore del suo quarto mandato consecutivo, ha incluso il presidente ucraino Zelensky tra i suoi avversari, lo scrive il Guardian, citato da ANSA. Nel suo discorso dopo la vittoria, Orbán ha elencato il presidente Zelensky, i burocratici a Bruxelles, l'impero Soros e i media internazionali come suoi avversari. E Papa Francesco, sul volo che l'ho riportato da Malta a Roma, è tornato sulla possibilità di andare a Kiev. Sono disponibile, ha detto il Santo Padre. Mi hanno chiesto se c'è un viaggio in Ucraina. Io ho detto che è sul tavolo Kiev. Ma non so se si potrà fare, se è conveniente fare, se è per il meglio o devo farlo. È in aria tutto questo, quindi il pontefice ha parlato anche del possibile incontro con il patriarca Kirill. Si sta lavorando a questo, si sta lavorando e si sta pensando all'Asia occidentale per farlo. Queste sono le cose come stanno adesso, ha spiegato il Papa. Papa Francesco ha poi confermato che da quando è iniziata la guerra in Ucraina, non ha sentito il presidente russo Vladimir Putin. L'ultimo contatto risale a dicembre per gli auguri di Natale. Il tema è stato trattato sul tavolo che ha riportato Francesco da Malta a Roma. Il Papa ha anche risposto ai giornalisti che chiedevano cosa direbbe Putin al telefono. Ciò che ho detto a tutte le autorità, non faccio doppio linguaggio, è sempre lo stesso. Ogni guerra nasce da un'ingiustizia, sempre, ha concluso Bergoglio. E informiamo i fratelli e le sorelle che nei primi 10 giorni del mese di Ramadan, da domenica 3 a mercoledì 13 aprile, il centro islamico Imam Mahdi sarà aperto ogni giorno dalle ore 13 alle ore 17. A partire da giovedì 14 aprile fino alla fine del santo mese di Ramadan, il centro islamico sarà aperto dalle ore 12 e ogni sera a partire dalle ore 19.30 vi sarà un programma che comprenderà la recitazione del Sacro Corano, una lezione di Sheikh di Palma, la recitazione del Dua al-Iftitah e la cena. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Crisi dell'Ucraina e gli interessi degli Stati Uniti. Il conflitto ucraino è stato lo strumento scelto da Washington per aprire uno scenario di guerra nel cuore dell'Europa attraverso una serie di provocazioni antirusse, tra le quali golpe tentati in Bielorussia e Kazakistan e la trasformazione di Donetsk e Luhansk in bersagli per l'artiglieria ucraina. Si è perseguito l'obiettivo della guerra e ora si lavora affinché essa perduri fino a configurare una sorta di Cecenia nel cuore dell'Europa. Gli obiettivi americani sono militari e geostrategici. L'accerchiamento militare alla Russia tramite l'ampliamento della NATO serve ad aumentare la porzione di pianeta agli ordini diretti degli USA, oltre ad aumentare i paesi membri dell'alleanza, che destineranno il 2% del loro PIL in armi made in USA. Il che per un paese che ha nel complesso militare industriale il volano centrale della sua economia appare come una soluzione perfetta per tenere in piedi controllo politico e militare. Saccheggio delle risorse e allargamento del proprio impero ad altri territori. Quanto agli europei, costringerli a farsi carico di una situazione di guerra convenzionale o nucleare in Europa chiude definitivamente ogni ipotesi di progetto di esercito europeo, che avrebbe potuto avere come esito una partnership con gli Stati Uniti e la riduzione della NATO al sistema di difesa del Pacifico. Sul piano geostrategico l'obiettivo era incrinare l'aggregazione euroasiatica sul commercio, sulla progettazione di grandi infrastrutture e sulle direttrici energetiche. Dalla nuova via della seta al gasdotto Nord Stream 2, il processo di ammodernamento ed ampliamento delle strutture industriali eurasiatiche rappresentava una serissima minaccia per il dominio unipolare statunitense, che vede nell'Europa una sua colonia e non un mercato indipendente per gli Stati Uniti. Del resto, la sopravvivenza del loro modello economico si fonda sull'impedire la crescita dei suoi competitor commerciali, militari e politici. Dunque, se il terreno commerciale per produrre una distanza con Mosca non poteva ottenere successo, bisognava arrivarci percorrendo il sentiero all'inverso.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ربنا
Ramadan, il banchetto di Dio.
Rabbana,
Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. È iniziato il mese di Ramadan, il mese del digiuno, della preghiera e della misericordia di Dio nei confronti dei suoi servi. Con la serie Ramadan, il banchetto di Dio, cercheremo di farvi conoscere meglio questo mese. Restate con noi.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
Per ogni giorno del mese di Ramadan è bene recitare una breve invocazione. Iniziamo con la preghiera del secondo giorno di questo mese. Amici, alzate insieme a noi le mani verso il cielo. Prima ascolterete la lettura in arabo e poi la traduzione in italiano.
Allahumma qarribni fihi ila mardati وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
O Allah, rendimi vicino al tuo compiacimento in questo mese e tienimi lontano dalla tua ira e dal tuo dispiacere. Guidami a recitare i tuoi versetti attraverso la tua misericordia, o più misericordioso dei misericordiosi. Abbiamo spiegato nella puntata di ieri nel mese di Ramadan, oltre al digiuno, ciò che ha importanza fondamentale è la lettura del Corano, una lettura accompagnata soprattutto dalla riflessione e dalla messa in atto delle leggi divine. Non a caso il quinto imam, l'imam Bagher, la pace sia con lui, definì il mese di Ramadan la primavera del Corano. Il Corano contiene tante commoventi preghiere e visto che il Ramadan è il mese del perdono dei peccati da parte del Signore, la lettura di queste preghiere è molto utile per i fedeli. Tra le preghiere del Corano ricordiamo quella che faceva Abramo, la pace sia con lui, riportata nei versetti 83, 84 e 85 della Sura Ash-Shu'ara, o dei poeti. Signore, dammi discernimento e annoverami tra i giusti. Concedimi la stima sincera dei posteri. Fa che io sia uno degli eredi del giardino delle delizie. Tra le altre preghiere che troviamo nel Corano e sempre risalenti ad Abramo, la pace sia con lui, vi è questa. Signore, a te ci affidiamo, a te ci volgiamo pentiti e verso di te è il divenire. Signore, non fare di noi una tentazione per i miscredenti e perdonaci. O Signore, Tu sei l'Eccelso, il Saggio. Secondo la tradizione islamica, se la bocca serve a nutrire il corpo, il cuore aiuta a nutrire l'anima. L'imam Ali, la pace sia con lui, affermava: «Il cuore è la parte più incredibile dell'uomo. Il cuore umano può provare sensazioni contraddittorie, amore, odio, fede o insicurezza, paura o coraggio». Quello che è certo è che il cuore umano ha bisogno di attenzione e salvaguardia. Se non protetto, il cuore diviene la dimora di Satana. Nel cuore c'è speranza, ma la speranza in questioni impossibili che poi non si avverano possono rendere triste l'uomo o al contrario renderlo arrabbiato e violento. L'aspetto complicato del cuore umano è che i suoi problemi e le sue malattie sono di solito nascosti e non palesi, come succede per le malattie del corpo. Proprio per questa apparenza nascosta, molte persone ignorano i problemi del loro cuore e lasciano che la loro anima soccomba poco alla volta. Bisogna purificare il cuore e l'anima per non trasformarsi in esseri simili agli animali. Senza il cuore, l'uomo diviene un essere lontano dalla scienza e dall'amore, un essere egoista, violento, senza pietà, superbo e invidioso. E allora concludiamo che il mese di Ramadan è l'occasione giusta per ricostruire il cuore e purificare il proprio essere. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione e buon Ramadan, che Dio vi protegga.